Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va. Vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini. Ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.
Abbiamo ascoltato il Vangelo. Da dove vogliamo partire? Sentiamo voi. Prego.
Buonasera, padre. Questo brano del Vangelo pone diversi punti di riflessione. Andando così un pochettino per ordine di quello, secondo quello che abbiamo ascoltato, attira l'attenzione la bontà di Gesù. Ecco, Gesù manifesta la bontà di Dio e attrae a sé. Per cui questo giovane manifesta un desiderio di andare verso Gesù. Quando poi il dialogo va avanti, come dire, emerge quello che poi la vita ci presenta, questo legame ai beni materiali, agli affetti, alle relazioni, ai luoghi. Sono delle situazioni che nella nostra vita tutti quanti conosciamo, ecco. Ora, seguire Gesù secondo la sua chiamata, come dire, necessita di una forza spirituale soprannaturale. Ecco, meditando su questo brano, mi veniva di fare un po' il parallelo con San Francesco d'Assisi, che dopo 1200 anni, diciamo, è un giovane ricco che risponde a questa chiamata di Gesù di lasciare tutto. Ecco. Volevo da parte vostra un'illuminazione proprio su questo passaggio, no? Su questo capire, questo vedere oltre gli aspetti contingenti che la vita ci pone, riuscire a vedere qual è il bene vero. Ecco, mi domandavo qual è la strada per arrivare a questa illuminazione.
Diciamo subito che la relazione è tra colui che parla e colui che ascolta. Come questo giovane o questo notabile chiama Gesù maestro buono. Quindi se è un maestro buono vuole il bene, non vuole certamente il male di nessuno, no? E quindi vuole anche il suo bene. Infatti, vedete come viene presentata questa chiamata? Come un'aggiunta a ciò che gli manca. Ecco, tu sei, diciamo, buono, osservi i comandamenti, però c'è qualcosa che ti manca, qualcosa che manca alla tua vita. Pensiamo, per esempio, ad Adamo nel paradiso terrestre da solo. Il Signore cosa vide? Che gli mancava qualcosa, gli mancava una parte di sé e gliela creò. Ora, se noi non partiamo da questo principio che il Signore ci dona o ci chiede di accogliere ciò che ci manca, noi non possiamo camminare con Lui perché non ci fidiamo di Lui. Noi qui siamo nell'ambito della fede. La fede è prima di tutto fiducia. Ti deve fidare. Se io non mi fido di Gesù e non so che lui vuole solo il mio sommo bene, non raccolgo la sua parola. E quindi occorre che di Gesù ci fidiamo, che a lui ci affidiamo, perché lui sa qual è il vero bene per noi. E che voi pensate a Adamo solo in quel paradiso e solo gli manca qualcosa e se una cosa fa gli crea la donna. L'uomo è perfetto, a quest'uomo cosa manca? Manca l'anima e il Signore gli vuole creare l'anima e lui non la vuole e se ne va triste. Però qui si tratta di, non è una cosa che manca di secondario, capite? Come se a me manca, diciamo, un qualcosa di aleatorio. Qui manca qualcosa alla mia essenza, alla mia essenza più profonda, alla mia natura più profonda, al mio essere più profondo. Sono come Adamo, chiaro, ho tutto, ho il giardino pieno di ogni bene, però mi manca la mia vita. E il Signore cosa ti fa? Ecco, ti do la tua vita. E lui cosa dice? Se ne va. Questo è il problema. Sentiamo qualcun altro di voi se ha qualche altra cosa da aggiungere.
Signore, io pensando a queste sue parole mi ritornano in mente sempre quelle parole di Sant'Agostino, no? Quando dice che il nostro cuore non trova pace se non riposa il Signore. E facevo mentalmente un confronto tra l'accoglienza che c'è del Signore da parte dei poveri, da parte degli ultimi, e il rifiuto che c'è da parte dei ricchi, della società moderna, soprattutto quella più progredita. E analizzavo come molti nella cultura, una certa parte della cultura, ascrive questa apertura dei poveri verso il Signore con un fatto puramente antropologico, visto che non hai niente, ti rifugi in Lui. Invece Sant'Agostino ci riporta all'essenza, come ci diceva lei, è il cuore che non trova pace, non è una questione di beni.
Vedi, Salvo, dobbiamo rimanere nel linguaggio scritturistico e nella mentalità scritturistica. Non trasformiamo in un linguaggio sociale, perché altrimenti del Vangelo non comprendiamo nulla. Il povero non è colui che manca di beni, il povero è colui che manca di Dio e che lo cerca. La nostra povertà è una povertà di Dio, non di cose. Quando tu hai Dio sei ricco perché hai Lui, che è tua provvidenza, tua benedizione, tua forza, tua luce, tua grazia, tutto. Il concetto di povero della scrittura, il concetto di povero socialmente dei tempi moderni, non è la stessa cosa. D'altronde Gesù, benvenuti voi poveri di spirito. Cioè, chi è il povero di spirito? È colui che è il separato dalle cose perché cerca Dio, è un cercatore di Dio il povero di spirito. Chiaro, quindi qui non si parla di ricchezza. Quest'uomo è ricco, però manca qualcosa. Gli manca, ecco, l'anima, l'ho detto prima, e quest'anima te la può dare solo Gesù. Ecco, io ti do la tua anima spirituale che tu non hai. Chiaro, la tua anima orientata verso il bene della terra, e qui ti do un'anima che è orientata verso il bene del cielo. Quindi se tu vuoi, questo ti manca. Se tu vuoi, io te la do e tu troverai te stesso. La vocazione, vedete, non è un qualcosa di accidentale, è un qualcosa di essenziale, di ontologico. Cioè tu, in quella vocazione, compi te stesso. E penso che questa è una linea di dialogo che si possa sviluppare un pochetto. Prego. A voi la parola.
Signore, ma c'è una cosa che mi sfugge. Questo giovane ricco, poi paragonabile a chiunque di noi, no? Possa arrivare magari a un certo punto al rispetto totale dei comandamenti, che già è una cosa abbastanza complicata in sé per il tipo di percorso che poi ognuno fa. Ma è possibile che si arrivi a rispettare nella loro totalità i comandamenti e poi non riuscire a fare questo ulteriore passaggio verso la carità o ancora verso la totale dedizione a quello che è il progetto di salvezza del Signore verso i fratelli? Cioè, dov'è? Sì, manca qualcosa, ma perché manca quando io già ho fatto un compimento ai comandamenti? Grazie.
Manca il pensiero di Dio nella tua vita. Cioè, osserviamo bene. Questo giovane cosa cerca qui? Una via per andare o ereditare la vita eterna. E basta, io questo cerco, non cerco altro. Io cerco il bene presente e il bene futuro. Quindi non ho bisogno di altro, secondo me. Però Gesù ti sta dicendo che ti manca qualcosa, una cosa sola ti manca. Quindi qua o ti fidi di lui e accogli il suo dono, o ti rifiuti di credere e te ne vai. E qui cosa avviene? Avviene che quest'uomo non crede in Cristo, non si fida di lui. La fede, vi ho detto prima, è fidarsi di Cristo. La fede non è una relazione con una verità, è la relazione con una persona. E la persona è Cristo. O tu ti fidi di Cristo e quindi accogli il suo dono, o non ti fidi e cammini per i fatti tuoi. O ti fidi di Dio e accogli la sua parola, o non ti fidi. Oggi noi cosa stiamo dicendo? Che la parola di Dio non serve più a nessuno. Che significa che noi non ci fidiamo più di Dio. Noi pensiamo che Dio sia un qualcuno che vuole governare l'uomo. Dio non è un governatore, Dio è un padre. E ti dice quello che è giusto per te, fai questo e vivrai. Mi crede o non mi crede? È come un padre nel figlio, no? Se il figlio non crede nel padre, basta, il dialogo si interrompe. Tu puoi pensare anche alle cose più belle, più sante, più giuste per tuo figlio, però il figlio non crede in quello che tu dici. La fede è una relazione personale, non è una relazione, diciamo, con un'entità astratta o con una verità ignota. È relazione personale. Abramo credette al Signore. E quando il Signore disse: prendi il tuo figlio, l'unico che hai, e portalo sul monte, Abramo lo prese perché? Perché amava il Signore. Qui non c'è un rapporto di amore, qui c'è un rapporto tra maestro e uno che cerca, diciamo, una soluzione ai suoi problemi. E quindi c'è un passaggio ulteriore che bisogna fare. È il passaggio nella relazione personale con Cristo, che non c'è in questo Vangelo. Si chiede a un maestro cos'è buono, però poi il maestro ti risponde e tu non ti fidi di lui, perché non ti conviene. Prego.
Io insisto su una cosa, come faccio ad arrivare al rispetto totale dei comandamenti se non mi fido del Signore? È questo che mi sfugge questo passaggio.
Ascolta, cosa dice il giovane o il notabile? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Chiaro, no? Vuoi ereditare la vita eterna e sai che quella è una via obbligata per te, no? Quindi tu hai una volontà di arrivare fino alla vita eterna. Basta. Il maestro ti dona la via, tu dici che la via la stai percorrendo e poi ti basta. Gesù invece ti fa un'altra proposta. Ed è qui che entra la fede, che non è una proposta, diciamo, che è una conseguenza di quello che tu stai facendo. Qui ti sta facendo entrare Gesù in un altro mondo che tu mai hai sospettato e mai hai pensato. Questa è la fede. Cioè, uscire da un mondo ed entrare in un altro mondo è quello che mai hai pensato, che non riesci neanche tuttora a pensare in questo mondo. E qui ci vuole solamente, ecco, la fiducia che tu hai di quest'uomo. Mi fido di te, basta. Se tu non ti fidi, non si può fare un rapporto, un dialogo di te. Non ti fidi, basta. Oggi, dov'è il problema della fede? È la mancanza, la carenza, l'assenza di fiducia in coloro che la fede ti annunciano. Quante volte tu senti questo discorso? Non mi fido. Chiaro, no? Lo fanno per mestiere, lo dicono perché devono dirlo. Non c'è quel rapporto di fiducia, quel rapporto di confidenza, quel rapporto di affidamento. Perché? Perché tu non vedi l'altro come una persona che ti possa, ecco, ammaestrare sulle cose di Dio. È chiaro? E su questo l'ho messo un pochetto più ferrato. Prego.
Quindi, Monsignore, se ho capito bene, il fatto che il giovane notabile non abbia accolto l'invito di Cristo non significa automaticamente che non potrà raggiungere la vita eterna, ma significa che in qualche modo ha fallito la pienezza della sua vita, della sua vocazione.
Non ha più quello che gli manca e non lo troverà in nessun altro luogo della terra. Ora, se Cristo dice che ti manca qualcosa, qualcosa ti manca. Vedi, il discorso non è funzionale per Cristo, perché Cristo non gli chiede nulla a lui. Prima di tutto, non vuole i suoi beni. Va, vendi quello che hai, dalle ai poveri, avrai un tesoro nel cielo. Poi viene serio. Ma perché tu devi seguire Cristo? Perché ti manca qualcosa. Manca a te, non a Cristo. È a noi che manca qualcosa, non a Cristo. Noi pensiamo invece che facciamo un favore a Cristo. È Cristo che ti fa un favore a te. Perché Cristo ti sta offrendo ciò che ti manca. E su questo dobbiamo essere certi questa sera, no? Non è un favore che tu fai a Cristo, è Cristo che ti fa un dono a te. Anzi, te ne fa due doni. Ti dice di liberarti di ciò che tu hai perché è un affanno domani, E quindi tu rischi, diciamo, la perdizione perché ti consumerai poi nel bene della terra. Io ti do un tesoro nei cieli se fai questo. E poi vieni a seguimi e completerai te stesso. Questo è il mistero. Però non è un favore che tu fai a Cristo, è Cristo che fa un favore a te. Partiamo da questo principio. E allora comprenderemo qualcosa del Vangelo. Prego.
Praticamente noi non capiamo che cosa ci manca, cioè qualcosa che va oltre noi, che solo Gesù sa che cosa veramente ci manca. Per cui è per questo che dobbiamo essere aperti a quello che ci chiede, a quello che non so se capisco bene o no.
Lui è chi è per te, è uno che è morto in croce per te. Non è, diciamo, una persona che tu incontri per la strada, ti chiede una cosa e tu poi dici, beh, non mi conviene e non la fai. Cristo Gesù, tu sai, che è morto per te sulla croce, che ti ha dato una vita, ti ha dato tutto, non si è risparmiato niente. Per te è stato insultato, è stato sputato, è stato annientato, per te l'ha fatto. Ora, se ti viene a dire che ti manca qualcosa, non ha un interesse lui, comprendi? Lui non ha interesse, nel senso che ha bisogno lui di qualcosa. Sei tu che hai bisogno di qualcosa, a te manca questa cosa, non a me. Io te la voglio dare. Partiamo sempre dall'Adamo solo nel giardino. Cosa vide Dio? L'uomo vide che era solo, gli mancava qualcosa, gliela creò, gliela diede. Ecco, quest'uomo è solo in un giardino dove c'è ogni abbondanza, gli manca qualcosa. Il Signore cosa dice? Ecco, io ti creo ciò che ti manca. Lascia il giardino e vieni dentro di me. Io ti do quello che ti manca, te lo do io. Guarda, ma c'è questo dono. Vede, la nostra fede è un dono. Noi invece pensiamo che sia un ammasso di precette da osservare. È un dono. Il Padre dona il Figlio dona se stesso e lo Spirito Santo, ti dona la Madre Sua, ti dona la grazia, ti dona la verità, ti dona la pace, ti dona tutto. È un dono la nostra fede. Però tu ti devi fidare. Perché lui non ha bisogno di nulla, chiaro? Se tu vai a leggere un salmo, sai cosa c'è scritto? Se avessi bisogno di una bestia per nutrirmi, tutti i monti sono miei, tutte le valli sono miei, tutte le pianure sono mie. Quindi posso fare quello che voglio. Non ho bisogno di pecore, di buoi, di capra, non c'è di nulla. Sono io che ti do, io che ti faccio, io che ti elevo, io che vengo per te, non per me. Questo è l'amore. Ed è un amore grande. E se non scopriamo questo amore di Cristo per noi, noi abbiamo una religione fatta di precette e basta, ma manca l'essenza, ecco cosa, ma manca l'essenza a noi. Prego.
Monsignore, mi chiedevo, ma quindi, visto che il giovane ricco se ne va non accogliendo la chiamata di Gesù per una mancanza di fede sua personale, questo andarsene non accogliendo il dono in automatico implica un rifiuto della grazia, ma la grazia a questo punto non l'avrà più su questo dono?
No, questo è un mistero che non spetta a noi indagare, no. A noi spetta sapere quello che nel Vangelo c'è scritto. E c'è scritto che se ne andò triste. Cioè, ecco, vedi cosa mancava? Mancava la gioia, mancava la pace del cuore. Hai tutto ed hai la tristezza. A che serve che tu hai tutto e poi vivi di tristezza, vivi d'angoscia, vivi di affanno, vivi di miseria spirituale? A che ti serve? E qui ti do ciò che ti manca. Ti manca la gioia, ti manca la pace, ti manca la serenità, ti manca tutto. Te lo do io. Liberati e io ti do tutto quello di cui tu hai bisogno. Questo è il principio di questo Vangelo. E penso che dovremmo noi arrivare a vedere tutto come dono questa sera. Perché al cristianesimo oggi manca questo concetto. il concetto del dono di desaparo.
Monsignore, io vorrei riprendere proprio questo concetto insieme all'altro che ha enunciato prima, perché veramente sono molto belli e nuovi per me, cioè quello della vocazione che diventa essenza del nostro essere, quindi l'ontologia della persona che viene cambiata o che viene realizzata, e il dono che riceviamo da Gesù. Ora, questo nel Vangelo è avvenuto per il giovane ricco, è avvenuto in maniera istantanea, diciamo, lui si è trovato a ricevere tutto il suo dono e tutta la sua vocazione in un istante. Ma può anche accadere che questo dono e la vocazione si realizzi nel tempo, un piccolo passo al giorno?
Può accadere, il mistero di Dio noi non lo conosciamo, no? Come Dio entra nella nostra vita, noi non lo sappiamo, però sappiamo che Lui vuole donare qualcosa a noi, non togliere. Lui non ci priva di nulla, aggiunge ciò che manca a noi, ciò che non abbiamo. Adamo non ha tolto nulla, ha aggiunto ciò che gli mancava. Tanto è vero che se poi tu vai a leggere alla fine del Vangelo, cosa dice Gesù? Ecco, tu ti privi di qualcosa, no? Io ti do 100 volte tanto in quello che tu lasci. È chiaro? Cioè, non è che tu ti privi di qualcosa e poi dopo non puoi vivere perché quella cosa non ce n'è più. Leggi l'ultima parte del Vangelo e troverai che Gesù ti dona 100 volte tanto. In fratello, in sorella, in padre, in madre, in casa, in tutto quello che tu hai lasciato, 100 volte tanto. Comprendi? E questo non ti dice nulla. Quindi non è un lasciare di privazione, è un lasciare di libertà. Per avere poi nella libertà 100 volte tanto. Non è semplice il Vangelo, sai, però è stupendo. E vi dovete innamorare del Vangelo. E il Vangelo è qualcosa di stupendo. Sentiamo Francesco Pedito cosa ci dice questa sera.
Io, avendo ascoltato il brano del Vangelo e diciamo, il vostro dialogo con i partecipanti, pensavo questo. Il Signore che ci chiama per darci un dono, quindi portarci nel suo cuore, nel suo spirito, nella sua sapienza. Però mi chiedevo, poiché nel Vangelo si nota, nella vita quotidiana si nota, secondo voi questo rapporto dialogico di chi parla e chi ascolta, io so che vado a parlare con il mio Signore, se vado con un'intelligenza calcolata, io calcolo, vado dal mio Signore. Secondo voi, chi si presenta senza una fede piena di sapienza, come avete detto voi, io so che sto andando a parlare, che Gesù è il mio Signore.
Anche che tu non lo sai chi è lui, tu sei andato da lui per chiedere qualcosa. Lui come lo chiama? Maestro buono. Cioè, se lui è un maestro buono, non ti può dare cose cattive, perché è un maestro buono. Sei tu che l'hai chiamato buono, no? Non l'ha chiamato maestro, maestro buono. Quindi tu hai riconosciuto che in quest'uomo c'è tanta di quella bontà che non ti può fare mai male. Perché uno che è buono non fa male alla gente. È chiaro, non fa male alla gente. Allora, se ti propone qualcosa di buono, significa che quello è veramente un qualcosa di buono. Ed è qui che si inceppa il rapporto tra l'uomo e l'uomo o tra l'uomo e Dio. Comprende? È importante questo che lo comprendiamo questa sera. Perché qui c'è qualcosa che viene meno. Cioè tu, quando tu devi chiedere qualcosa che ti interessa, che tu pensi che sia utile, lo chiedi. Poi quando un altro ci vedi che ti manca questa cosa, tu non ci vedi più. È qui che muore la fede. Quest'uomo non ha fede. Gli muore la fede. Per cui la sua vita è cos'è? Un'osservanza di precetti. Questa è la povertà di questo giovane. Ed è povero, miseramente povero, perché? Perché fa consistere la sua vita in un'osservanza di precetti, anziché in un dialogo di amore con il Padre celeste, o con Cristo Gesù, o con lo Spirito Santo, o con tutti i santi del cielo. Parlo in termini di Nuovo Testamento. Sono stato chiaro in questo. Prego, chi vuole intervenire?
Signore, allora fatte le debite proporzioni con quello che noi siamo, ecco, quando è che noi siamo buoni? In che misura possiamo essere buoni?
Tu sei buono quando non solamente pensi al bene tuo, ma vuoi anche il bene dell'altro. Allora sei buono. Quando tu stai nella parola del Signore, allora sei buono. Perché tu non vuoi solamente il bene tuo, ma il bene di tutti. Non vuoi solamente che essere amato, ma tu ami. San Paolo cosa dice? Amatevi gli uni gli altri. Il vostro amore sia vicendevole, però anche verso tutti. Tu non puoi amare solamente colui che è accanto. Hai un amore universale da vivere che ti è dato dal Signore. Come il Signore ama tutti, tu devi amare tutti. E allora tu sei buono per chi ama. Ami secondo la parola del Signore. Allora, questa è la tua bontà. Amare tutti secondo la parola del Signore. Osservare i comandamenti e essere buoni. Io osservo il comandamento, sono buono, perché il comandamento non fa male a nessuno. Se io osservo il comandamento, male non ne faccio male. E se osservo il Vangelo, male non ne faccio male. Però lo devo osservare verso tutti il Vangelo. Perché il Vangelo è legge universale, non del cristiano. È legge universale del cristiano verso ogni uomo. E questo ancora noi non l'abbiamo compreso. Forse lo comprenderemo qualche giorno, però il Vangelo è legge universale verso tutti, non verso chi è cristiano, verso tutti. E qui non ci siamo, perché noi stiamo insegnando un amore fatto di piccole cose, ma non di obbedienza. L'amore vero è obbedienza ad ogni parola che è uscita dalla bocca di Dio. Sentiamo come parlare.
Ma non vi sembra che il dono che il Signore fa di tutto se stesso a noi e non ritorna indietro, è questo che ci fa paura? Perché noi siamo abituati anche con le regole, i precetti, che se vogliamo ritornare indietro, ritorniamo. Però nel momento che riceviamo il dono, non siamo obbligati anche noi a diventare questo dono totale senza retromarce.
Se tu hai un rapporto vero con colui che si dona a te, un rapporto vero però, un rapporto di amicizia, un rapporto filiale, un rapporto da uomo a uomo, sarei dire, no? Allora tu sei capace di tutto. Se tu invece vedi la religione come un precetto da osservare, o come una pratica a cui obbedire, tu non hai il concetto del dono. Noi invece oggi non abbiamo Dio come punto di riferimento, comprendono? È questo che manca a noi oggi, questo Dio come punto di riferimento, questo Dio con il quale tu entri in dialogo, come un figlio entri in dialogo con un padre. Questo che manca. E questo che si è sempre cercato dall'uomo. Essere visto come questo padre che ti prende in braccio, ti conduce, ti guida, ti parla. Chiaro? E questo, diciamo, è, questa è l'essenza di Dio. Questo amore grande che ti vuole abbracciare e ti vuole portare verso amore infinito ed eterno. Questo è il nostro Dio. E ci dobbiamo credere in questo. Allora tu hai una religione differente. Non è più, diciamo, fatta di cose, ma è questo amore grande che lui ti mostra e che tu gli mostri. E qua Abramo, perché amò il Signore? E quando si dice, dammi tuo figlio, Abramo dice, bene, tu te lo prendi, te lo do. Non ho problemi di altro. Sei tu il mio presente, il mio passato, il mio futuro, basta. Dite, Michele.
Ma a questo punto, quando noi chiediamo la cosiddetta grazia, no? Tante volte chiediamo, sapendo bene che il Signore ci ama completamente, non può essere una sorta di mancanza di fiducia nel Signore, il fatto di chiedere ciò di cui abbiamo bisogno?
No, oh, la grazia lui ti ha detto di chiedere, ti ha detto lui di chiedere. Bussa, io ti aprirò. Tu sei figlio, no? E il figlio cosa fa? Va dal padre e chiede. Il padre è già provveduto a quello che ti manca. Però tu sei figlio, puoi avere una preoccupazione, puoi avere, diciamo, un assillo, puoi avere un pensiero che ti turba. E tu cosa fai? Vai dal padre che te lo torna e chiedi e lui ti dona. Vedi, la preghiera è essenza nostra. Il cristianesimo è preghiera, non è attesa, è preghiera. Tu vai dal padre tuo e chiedi e il padre ti dona. Tutto il Vangelo è una preghiera, Gesù non prega il padre. Lo prega perché? Perché ha bisogno di una grazia e gliela chiede. E questa è la bellezza del nostro Vangelo. Ecco, Dio ti tratta sempre da uomo. Tu però devi trattare sempre come Dio. Cristo come Dio e come uomo. La lettera agli Ebrei dice che attraverso il suo patimento, e quello adesso riesce quasi a capirci, comprenderlo, perché lui ha assunto la nostra natura umana e ha passato tutte le sofferenze di questo mondo, per cui comprende quando tu sei affaticato, sei stanco, sei oppresso, sei disprezzato, sei derelitto, ti comprende. E lui l'ha vissuto queste cose prima di te. E questa è la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento. L'incarnazione, sulla quale nessuno ci pensa. Sono problemi che noi dobbiamo considerare, non possiamo noi tralasciare. Però quanto vorrei che questa sera, ecco, noi scoprissimo, ecco, questo Dio in un modo diverso. Questa relazione sublime con il nostro Dio, no? Che viveva la Vergine Maria, viveva Cristo, ha vissuto Abramo, i santi l'hanno vissuta. Però è una relazione nuova che dobbiamo vivere con lui. Altrimenti ci possiamo anche smarrire e ci possiamo confondere. Su questo non penso che avete altri dubbi, vero? Salvo, avete dubbi su questo?
No, Monsignore, no, nessun dubbio. Anzi, mi risuona il Salmo che dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il pastore, noi facciamo le pecore, ricordiamocelo.
No, però se tu hai, diciamo, una difficoltà, puoi tu ribellare dinanzi al Signore, no? Il Signore vede il tuo lamento e dice, ma che cos'ha questa pecora oggi? E se hai una ferita te la cura, no? Non devo aspettare che il pastore venga a visitarti la sera per vedere se hai qualche ferita. Puoi anche belare e lui ti guarisce. Lui viene e ti cura. Questa è la bellezza del nostro Dio, vedi? Lui ti chiede e tu gli chiedi. Questo è il dialogo. Ed è un dialogo di amore, però. Gesù, nell'orto di vivere, non fa un dialogo d'amore con il Padre. È un dialogo santo, sai, bello, sublime. Francesco, voi siete convinti? Non siete convinti?
Sì, Monsignore. Ritorniamo alla prospettiva del dialogo, appunto. Come il giovane si è aperto al dialogo andando da Cristo, perché lo riteneva maestro buono, anche noi andiamo dal Padre nella prospettiva, nella speranza che ci possa dare cose buone.
Don Francesco Petit, possiamo fare un breve riassunto tra qualche domanda e qualche risposta prima di chiudere?
Assunto come lo chiamate voi, io ora stavo pensando e vi chiedo anche un discernimento da teologo. Poiché il nostro Signore ci promette 100 volte 100 fratelli, 100 sorelle, 100 figli, 100 volte tanto, ora che voi state insistendo, e quindi abbiamo compreso che l'unico rapporto che possiamo avere con il nostro Signore Gesù Cristo, uomo, uomo, è questo dialogo e questo cammino insieme. Allora stavo pensando, ma nel momento che io entro in dialogo con chi, questo mio Dio che mi cammina a fianco, i miei occhi vedono i 100 figli, i 100 fratelli, perché già ci sono. Sono i miei occhi che non riescono a vederli se io non cammino con lui, o no?
Certamente, oggi lo chiudo a 100, non domani. Vedi, qual è la differenza? Te l'ho spiegata, diciamo, in qualche modo, tra il giovane ricco e Pietro. Pietro ha lasciato tutto, quello che aveva. Il Signore gli ha dato la libertà, l'ha liberato dagli affanni, dalle preoccupazioni, dagli assilli. E altrimenti da libero a 100 volte tanto. È chiaro? Da libero. Il giovane ricco che se ne va a 100 volte tanto, però da schiavo. Comprende? Da schiavo, da soffocato da quelle cose, da persona non libera. Questa è la differenza. Chiaro, a te Pietro non manca nulla, a quell'uomo non manca nulla, però qual è la differenza? Che Pietro è libero, la notte dorme, quello invece è affannato, è oppresso, è schiavizzato, è, diciamo, catturato da quelle cose. Ecco perché poi, dice Gesù, è difficile che tu ti possa salvare, no? Perché poi a un certo punto i beni della terra soffrono anche il desiderio di Dio e tu te lo dimentichi loro. E questo è il motivo per cui poi è impossibile che si salvino. E chi non si salva, che si lasci irretire da queste cose, si lascia occupare il cuore, per cui tu poi diventi servo, ecco, della ricchezza. Chiaro, servo dei beni di questo mondo e dimentichi Dio. E questo dobbiamo noi capirlo questa sera, no? Non vi pare, don Cesare?
Sì, mi pare, quindi insisto su questa libertà, questo concetto bello, perché avere tutto da schiavi, scusate, che beneficio ne ho? Allora vi insulto con un'altra domanda in questo senso. Il dialogo che io ho con voi, con i miei fratelli che incontro, deve essere sempre improntato e impregnato nella verità, se no divento schiavo anche del rapporto che ho, no?
La relazione, ti ho detto, la relazione di amicizia, fiducia con la persona con la quale tu ti relazioni. La fede è una relazione personale con Dio. Chiudiamo, poi lo riprendiamo la prossima volta. Nel nome del Padre. del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.